Allora, innanzitutto appunto le elezioni per il sindaco, per la nuova giunta comunale, sono state a maggio, e prima il PD aveva organizzato ormai come di consueto le solite primarie. Alle primarie si era candidato appunto questo Doria, che è un candidato indipendente spinto da Stelle e soprattutto da tutta quella sinistra che fa riferimento a Don Gallo e anche in parte al giro dei centri sociali che si sono legalizzati di recente. Di conseguenza appunto si è subito mostrato come un sindaco del dialogo, un sindaco democratico, attento ai problemi di tutti. Possiamo dire che è un po' il corrispettivo di Pisapia, e infatti anche diciamo che nei caratteri di propaganda aveva mantenuto anche la cosa del colore arancione, di tutta la gestione partecipata e tutto. Da maggio, ovvero da quando è stato eletto sindaco, si è presentato alla città innanzitutto con due sgomberi, appunto di queste case occupate in via dei Giustiniani, in piazza delle Vigne, e un'ordinanza di decoro dei vicoli con la cacciata dei senza tetto e degli homeless che stanno nelle piazze dei vicoli, con conseguente pattuglioni di alpini e carabinieri e poliziotti. Soprattutto avendo subito avallato il terzo valico e la gronda come ordinanze appunto della giunta di inizio dei lavori per il terzo valico e di parere fortemente positivo per la gronda. E poi appunto nell'ultimo periodo, attraverso Arte, che è diciamo il gestore delle case popolari del comune, si è presentato a chi ha problemi di casa con 400 lettere di sfratto, appunto con ingiunzione immediata, e col fatto che ci sono appunto 44.000 case vuote di proprietà del comune che non vengono né assegnate né nulla, e mantenute vuote apposta per accrescere il valore immobiliare delle zone in cui ci sono.
Agosto è stato sgomberato la casa occupata di via Giustiniani 19, che era stata occupata nell'ottobre precedente. Il giorno stesso dello sgombero è stato occupato un altro palazzo, sempre in centro storico, in piazza delle Vigne, lì vicino, che era un palazzo del Cinquecento abbandonato da 18 anni, a cui era stata fatta la facciata in occasione del P8 nel 2001, ma che di fatto era abbandonato a se stesso. E dopo Piazza delle Vigne, nei giorni successivi, un'altra palazzina in Vicontoria, che è nella zona del ghetto, che è una delle zone considerate più degradate del centro storico e una di quelle che sono più sotto la prospettiva di quella che il comune chiama la riqualificazione, una palazzina di 6 piani con 6 appartamenti che in questo periodo era stata assegnata tramite un bando comunale a delle cosiddette giovani coppie, ovvero persone, nuclei familiari sotto i 40 anni che hanno, a cui venivano richieste tramite il bando delle caratteristiche decisamente poco popolari, diciamo, nel senso che veniva richiesto loro un reddito non inferiore ai 18.000 euro, ma che poteva arrivare fino ai 32.000, di non avere mai avuto e non avere in corso debiti con istituzioni come Equitalia, di non aver mai subito sfratti per morosità e in definitiva di essere disposte fondamentalmente a pagare oltre 400 euro per gli appartamenti di poco più 50 metri quadrati in una delle zone dei vicoli considerate più degradate.
Il fatto di andare a occupare Vicontoria, sapevamo che insomma c'era un bando in corso, non sapevamo i termini precisi. Nel momento in cui è uscito il bando con tutte le caratteristiche che sono state prima elencate, la convinzione di occuparlo e di tenerlo occupato è stata ancora più forte. Sicuramente da parte del comune, tramite la voce di assessori e consiglieri, da parte dei giornali, è stato quello appunto di metterci contro, in qualche modo dicendo sostanzialmente che rubiamo la casa ai poveri. Questo è stato il motto con cui appunto la questione di Vicuntoria veniva presentata sui giornali e nelle interviste, quindi c'è stato anche tutto un lavoro di informazione sia nel quartiere che diciamo più apertamente rispetto alla sostanza di questo bando, a quale è il progetto che c'è dietro questo bando. Nonostante ciò, appunto, alcuni problemi è innegabile che siano nati rispetto a chi, non avendo elementi di lettura sufficienti, pensava effettivamente che dentro quelle case dovessero andarci ad abitare poveri o famiglie in forte difficoltà, mentre la realtà dei fatti è tutta un'altra.
La questione del centro storico di Genova parte da un presupposto fondamentale, è che il centro storico di Genova, a differenza di quello di tante altre città italiane, in particolare del nord Italia, mantiene ancora delle caratteristiche abbastanza popolari. Tanti storici dei quartieri, poveri, tanti immigrati, qui parecchi clandestini. In generale tutta un'umanità, come dire, che secondo i canoni della moralità comune può definire irregolare o marginale. E tutto questo ovviamente è in palese contrasto con quello che gli amministratori della città e i vari affaristi e speculatori avrebbero come progetto rispetto al centro storico, e cioè fondamentalmente di trasformarlo in un salotto per la buona borghesia sulla retorica della riqualificazione. È un termine ambiguo con cui, come dire, alle persone viene instillato superficialmente l'idea che si voglia trasformare, migliorare la qualità della vita delle persone che in centro storico ci vivono. In realtà il progetto è tutt'altro e secondo noi si spiega meglio con un altro termine che magari qui in Italia è ancora poco utilizzato, ma che ha un significato molto più preciso. In inglese appunto viene definito gentrification, è tradotto in italiano, italianizzato, gentrificazione, nel suo significato più immediato significa imborghesimento di un quartiere, ovvero appunto non migliorare la qualità della vita delle persone che abitano una zona, un quartiere, ma trasformarlo completamente, cacciare le persone che storicamente abitano quella zona e inserire categorie e ceti sociali diversi. Lo storico di Genova risponde pienamente a questa dinamica, tant'è vero che alcune zone sono già state completamente gentrificate, altre invece, come si diceva prima, mantengono una caratteristica ancora fortemente popolare. E il ghetto di Genova, nello specifico dove è stato occupato il palazzo di Vicuntoria, assume un significato specifico in questa dimensione, nel senso che da un lato ha una posizione proprio a livello urbanistico strategica molto interessante per appunto speculatori affaristi, nel senso che il ghetto è un quadrilatero di vie, mentre a 5 minuti dalla stazione Principe, che è la principale stazione ferroviaria di Genova, e a 5 minuti a piedi, l'antico stesso, che è il principale polo attrattivo della Genova turistica da un lato, e contemporaneamente il posto dove vengono attraccate le barche, gli yacht dei ricchi. quindi il progetto del comune, delle istituzioni è chiaro, nel senso che in alcuni passaggi è stato proprio esplicitato che nel ghetto l'ideale, il sogno dell'amministrazione sarebbe che prendessero casa coloro che hanno parcheggiato lo yacht a 100 metri di distanza nel posto antico. Viceversa, per le caratteristiche stesse del ghetto, sarà un processo molto lungo e difficoltoso e non necessariamente vicino. Le forme di vita che storicamente caratterizzano il ghetto costituiscono una forma di resistenza abbastanza informale a questo tipo di trasformazione, nel senso che le stesse forme di piccola illegalità, le presenze che comunque allo stato attuale continuano a caratterizzare il ghetto, rendono difficile il progetto. L'aspetto che allo stato attuale paradossalmente per certi versi rappresenta una forma di resistenza più forte alla gentrificazione e alla riqualificazione è proprio l'architettura e l'urbanistica stessa di queste vie, nel senso che i vicoli del ghetto sono talmente stretti e bui che risultano ostili. È vero che attualmente per il ghetto si può parlare sostanzialmente di una gentrificazione verticale, per cui i piani bassi dei palazzi sono tipati di appartamenti, sono caratterizzati da appartamenti stipati di immigrati, spesso clandestini, e i piani alti degli stessi palazzi cominciano, piani alti, come dire, baciati dal sole, da cui si vede il mare e i tetti di tutta la città, cominciano a essere abitati da avvocati, professionisti di vario genere. Questo discorso è significativo, secondo me, sottolineare come la posizione più lucida e allo stesso tempo più reazionaria sul progetto di riqualificazione di luoghi come il centro storico di Genova ce l'hanno gli architetti. Nel senso che gli architetti sono all'interno degli infiniti ed eterni dibattiti sulla riqualificazione del centro storico, sono gli unici che dicono esplicitamente che l'unico modo per avviare questo processo di gentrificazione è quello di diradare il tessuto architettonico del centro storico, quindi buttare giù interi isolati di palazzi in modo tale da aprire delle piazze in cui appunto sia possibile attirare chi vuole aprire dei locali o viceversa avere dei palazzi che ricevono la luce in modo tale da essere appetibili per fasce sociali che altrimenti non verranno mai a stare in centro storico. Il piano di riqualificazione del ghetto risale preciso, realizzato dalle istituzioni genovesi, risale al 2001 ed è poi stato ratificato nel 2006 e sostanzialmente costituito da tre livelli di interventi. Da un lato la ristrutturazione architettonica dei palazzi, finanziata tutta attraverso soldi pubblici delle varie istituzioni che partecipano a questo piano, quindi università, arte, Alexi, IACP, e poi come vedremo Ministero dei Trasporti, eccetera. Dall'altro lato l'inserimento, appunto, che è tipico dei processi della gentrificazione, di nuove categorie di persone esterne al quartiere. E terza livello, che è un po' più interessante da alcuni punti di vista perché è un po' più subdolo, l'inserimento in quartiere di figure di quelli che sono considerati professionisti nel campo della mediazione del conflitto, della gestione della mediazione del conflitto. E questa è una caratteristica fondamentale della gentrificazione, nel senso che la gentrificazione alla fine dimostra una forma di espulsione delle persone, quindi una forma di pulizia, di polizia di un quartiere gentile, tra virgolette, dolce, che riesce a evitare l'uso della forza pubblica, l'uso di una forma di controllo e di repressione di un certo tipo. Piano di riqualificazione del ghetto finanziato per oltre il 50% dello stanziamento iniziale, ovvero per 4 milioni di euro su 7, dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. sia lo stesso che appunto realizza il terzo valico e il salto. Chiaro che, come dire, la lotta in Valsusa e soprattutto la determinazione che lo Stato dimostra nel portare avanti quest'opera stanno svelando in modo sempre più esplicito che il TAV è uno snodo, è un passaggio strategico fondamentale per il capitalismo e per l'economia di questi giorni, nella sua funzione di trasportare velocemente manager e merci. In questo senso appunto è evidente che il TAV non è semplicemente un treno, ma è proprio un progetto globale di mondo che presuppone una trasformazione totale del territorio, siano le valli come le città. In questo senso la presenza del TAV nelle città è evidente appunto nelle città in cui sono state realizzate le grandi o sono in via di realizzazione le stazioni alta velocità, che comportano esattamente quel meccanismo di stravolgimento, devastazione e gentrificazione di interi quartieri, perché le nuove stazioni non sono semplici stazioni ferroviarie a cui siamo abituati, ma sono delle mega strutture che comprendono centri commerciali, uffici, parcheggi, nuove strade, insomma è sostanzialmente appunto lo stravolgimento di territori, quartieri storici. A Genova non si parla in questo caso di una realizzazione di una stazione dell'alta velocità, però il legame tra Ministero dei Trasporti e riqualificazione del ghetto, quindi di una parte del centro storico, assume un significato per certi versi ancora più esplicito, nel senso che per le motivazioni che dice, sostanzialmente per quello che si diceva prima, il ghetto è una porzione di centro storico in una posizione strategica fondamentale. Il TAV è sostanzialmente un treno che deve far viaggiare veloci i manager e il profitto e le merci e il profitto che loro hanno come unico scopo. Allo stesso modo zone affascinanti, belle, come possono essere i vicoli di Genova, devono diventare le residenze magari per il weekend degli stessi manager che hanno appunto la barca parcheggiata a pochi metri di distanza. In questo senso appunto a noi che seguiamo nello specifico, siamo dietro la questione siamo coinvolti nella lotta delle case occupate contro la qualificazione del centro storico e contemporaneamente eravamo in Val Polcevera per lotte contro il terzo valico, questo legame appare evidente, appare particolarmente significativo da mettere in risalto.